vedo che intanto molti avete preso il foglietto che era quello della messa, va bene, se ce l'avete, perché cominceremo con un momento di preghiera e lo attingiamo dal Salmo 146 che c'è sul foglietto, che ci introdurrà proprio in questo momento meditativo e celebrativo. Comprenderemo poi perché questo Salmo. Cominciamo anche per stare dentro dei tempi, perché avremo un excursus questa sera abbastanza sostanzioso. Allora cominciamo con la preghiera. Possiamo rimanere seduti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Facciamo insieme il Salmo 146 con molta calma, tutti insieme, tralasciando il versetto. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore finché ho vita, canterò inni al mio Dio finché esisto. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sio, di generazione in generazione. Bene, benvenuti a tutti, siete eroici perché ormai stiamo diventando super esperti sul tema della misericordia. Abbiamo fatto la catechesi di Avvento, abbiamo fatto la catechesi di Quaresima, per quanti hanno partecipato al pellegrinaggio a Roma, pure quello. Molti lo hanno vissuto a livello diocesano anche personale. Con alcuni abbiamo appena fatto e concluso il percorso dell'Apostolo Paolo, nutrendoci abbondantemente di parola di Dio, che è sempre rivelativa del volto di Dio. E adesso questo ultimo quadro, che avrà quattro tappe, quattro momenti di riflessione. Il tema lo troviamo sullo schermo, le opere di misericordia. Avevamo scelto un po' insieme con il consiglio pastorale. Allora, quando diciamo opere di misericordia, a noi più adulti, ma siamo tutti adulti, vengono in mente le sette opere di misericordia corporale e spirituale, no? Come le abbiamo imparate dal catechismo, sulle quali riandremo. Ma vorrei riprendere con voi un po' il pensiero che ho condiviso con la messa di questa mattina e di questa sera, perché è diventato un po' il preludio di quello che noi vogliamo contemplare questa sera, e cioè, ma perché dobbiamo compiere le opere della misericordia? Qual è la motivazione? Dicevo, non dobbiamo avere grandi motivazioni dal punto di vista delle opere di misericordia corporali, per esempio, se non la domanda che mi interpella dal bisogno del fratello. Se un fratello ha fame, non è che io gli do da mangiare perché mi ricordo delle opere di misericordia, o perché il Signore mi ha detto così, o perché se faccio quest'opera di misericordia ho dei meriti per il paradiso. È chiaro? Perché se io avessi fame, mi trovo proprio nell'indigenza, e uno mi dice: guarda, ti do un pezzo di pane così mediante questo atto di carità e di misericordia che compio verso di te, io mi guadagno il paradiso. Mangerò quel pane perché ho fame, ma probabilmente nel mio cuore disprezzerò la persona che me l'ha dato, perché se ho fame ho bisogno che tu mi dia a mangiare solo perché ho fame, non per altri motivi, o no? È chiaro? Poi oltretutto su questo riandremo, perché quando affronteremo nei prossimi giorni proprio queste opere di misericordia corporale e spirituale, attingendole dalle parole di Gesù nel Vangelo, ci renderemo conto che Gesù stesso ci chiede di non aver altra motivazione nel compiere la misericordia se non il bisogno del fratello. Purtroppo però, come abbiamo già detto anche nelle riflessioni precedenti, noi siamo un po' cresciuti con l'idea che se facciamo le buone opere abbiamo i meriti, e se invece facciamo opere cattive avremo il castigo. Purtroppo siamo stati educati così, ma abbiamo un po' travisato, molto travisato il volto di Dio, perché Dio non vuole premiarci a seconda dei nostri meriti. Vi ricordate, ricordiamo tutti per esempio la parabola degli operai della prima e dell'ultima ora, che quelli che arrivano all'ultima ora ricevono tanto quanto quelli della prima ora. Abbiamo già riflettuto, se ricordate, su queste pagine di Vangelo. A Dio non si va per meriti, Dio viene a noi a seconda del nostro bisogno e colma il nostro bisogno. Dio è gratuità, con Dio nessun commercio. Dio è soltanto una sorgente sovrabbondante che ci disseta a misura della nostra sete. Allora, perché compiere queste opere? Innanzitutto la motivazione dovrebbe essere il desiderio di imitare colui che è il nostro modello. E colui che è il nostro modello è il Cristo. E Cristo che cosa ha fatto? Non aveva altro desiderio se non imitare il suo modello. Se io chiedo a un ragazzetto qual è il tuo modello, sicuramente mi risponderà un campione di calcio, vuole diventare come lui. Se chiedo a una ragazza mi dirà come una modella o come un'attrice. È legittimo, no? Per loro che stanno crescendo vedono. Ma per un adulto nella fede, qual è il modello? Il modello di un cristiano, chi è? Può essere anche un santo, se lo sentiamo particolarmente nostro. Ma il santo a sua volta ha avuto un modello. Il modello per noi è Cristo. Quindi noi siamo chiamati a imitare Cristo nella nostra vita. E Cristo ha cercato di imitare il suo modello, l'immagine di cui lui è l'impronta, che è il Padre. Guardate. Vediamo perché ho uno strumento nuovo che ci è stato regalato, perché abbiamo visto che continuavamo ad andare avanti e indietro. Da dove partire? Abbiamo uno strumento semplice ma abbastanza utile. Guardate che cosa dice. Innanzitutto partiamo dal testo sotto, il testo del Vangelo di Giovanni, che è quello che abbiamo messo anche nella messa. Dice: Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità, io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, il padre, anche il figlio lo fa allo stesso modo. È chiaro? Cioè, il figlio non fa altro che fare quello che ha visto fare dal padre. Allo stesso modo. Andiamo su adesso. Paolo agli Efesini: fatevi imitatori di Dio. Non imitatori di un santo, sarebbe già tanto. Imitatori di Dio. Quale figli carissimi, camminate nella carità, cioè vivete secondo la carità che è l'amore, l'agape, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Allora, l'immagine del Padre è nel Figlio e il Figlio vuole che l'immagine sia in noi. Quindi noi, se ripercorriamo le tappe del Figlio, di Cristo, non facciamo altro che diventare imitatori del Padre. I Vangeli ci dicono: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, Vangelo di Luca. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, Vangelo di Matteo. Siate santi, poiché io sono santo, dice già Dio nell'Antico Testamento. Allora, ecco il motivo. Perché noi compiamo dei gesti? I gesti che compiamo, chiamiamo le opere di misericordia, non sono altro che il nostro desiderio e il nostro tentativo realizzato di compiere quello che Dio ha compiuto e continua a compiere per noi, manifestato pienamente in Gesù Cristo. Lui è il nostro modello. D'altra parte, come ho detto tante volte, ma lo ripeto anche qua, il compito che noi abbiamo è quello di realizzare la somiglianza. Vi ricordate che ne abbiamo parlato molto? L'immagine ce l'abbiamo già, dobbiamo realizzare la somiglianza con Dio. Questo dipende dalla nostra libertà. E i santi in Oriente, noi siamo appena tornati soprattutto dalla Chiesa ortodossa, vengono chiamati nella Chiesa orientale i somiglianti di Gesù Cristo. E Gesù Cristo è il somigliante per eccellenza del Padre. Allora, cerchiamo di vedere, abbiamo già contemplato parecchie pagine evangeliche, ormai la parabola del buon samaritano, l'incontro con l'adultera, Pietro che viene riabilitato, ma cerchiamo di vedere quali sono le opere di Dio a questo riguardo. Ci sono delle opere, è vero, che noi non potremmo rifare come le ha fatte Lui, sono uniche e ripetibili, ma se comprendiamo ciò che ha mosso Dio a compiere quelle opere, noi saremo spinti a ritrovare la stessa motivazione per compiere noi le opere della misericordia. In questo caso abbiamo già capito che misericordia vuol dire vita, vuol dire novità di vita, vuol dire ricominciamento, vuol dire risanamento, vuol dire ripartire. Cerchiamo di vedere allora in successione quelle che sono le opere di Dio, le opere della misericordia. Qua è un'immagine che evoca l'atto creativo di Dio. Noi vedremo 10 interventi delle opere di misericordia di Dio questa sera. Addirittura una però sarà divisa in 3 parti. Quindi faremo un excursus. Tutte cose che sappiamo, ma che interpretiamo attraverso questa chiave della misericordia, e credo che ci aiuteranno moltissimo. La creazione. Dio disse sia la luce, la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno 1. A noi viene difficile capire che la creazione è già un'opera della misericordia di Dio. Invece è un parto, è un atto generativo. E perché Dio ha creato? Ha cominciato questa creazione che avrà il vertice nella creazione dell'uomo. Se non per un atto di amore, gratuito. Poteva Dio rimanere solo? Certo. Ma non sarebbe più stato Dio. Perché? San Tommaso d'Aquino dice che l'amore è di sua natura diffusivo. Perché voi avete generato dei figli e qualcuno quando si sposerà, tra poco, andando avanti, genererà dei figli? Non è che i figli capitino. Tutti voi sapevate, sicuramente, vedendo i figli degli altri, che avendo dei figli avreste avuto dei problemi, o no? Sarebbe stato impegnativo. Nessuno di voi aveva la certezza che tutto sarebbe filato liscio, senza nessun problema. Perché avete generato dei figli? Anche i ragazzi lo chiedono. Perché era un bisogno per voi, dopo aver celebrato il matrimonio, sentire la paternità e la maternità e vedere un segno del vostro amore, o no? Dio la stessa cosa. Un Dio, padre Davide Turoldo diceva, neanche Dio può rimanere da solo, anche se è una comunione. Ha avuto bisogno di espandersi, di dilatarsi, di uscire da sé. L'abbiamo visto anche con l'Università del Tempo Libero, se qualcuno c'era. Gli ebrei l'hanno compreso prima di noi. Parlano, non è un gioco di parole quello che vi dico, è un termine ebraico, tzimtzum. Tzimtzum in ebraico significa ritirarsi per dilatarsi. Dio che si ritira per poter far nascere qualche cosa di altro da sé, che è la creazione. E nella creazione, che è un atto puramente gratuito, c'è un punto focale. Noi siamo venuti al mondo per un desiderio gratuito di Dio, in tutte quelle dimensioni che abbiamo già visto, no? Di libertà, quanto ci abbiamo sottolineato su questa libertà anche durante il percorso che abbiamo appena compiuto insieme. Anche il fatto dell'atto della libertà è stato un atto gratuito della misericordia di Dio, perché ci ha voluti e ci vuole liberi e responsabili pienamente. Primo atto della misericordia di Dio. E poi, interessante, perché in questa luce, che sappiamo già non è la luce ottica, verrà fuori successivamente, è la partecipazione di Dio nella sua creazione. Vi ricordate che l'Apostolo Giovanni dice: Dio è luce, in Lui non vi sono tenebre. E nel prologo di San Giovanni che noi leggiamo il giorno di Natale, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, è il Cristo. È il Verbo, è il Logos, è un Dio che si rende partecipe nella creazione e che trova il suo momento culminante nell'incarnazione del Figlio di Dio. Addirittura, non so se con voi l'ho detto, ma vale la pena eventualmente richiamarlo, noi occidentali siamo un po' molto condizionati dall'aspetto giuridico, no? Romano, l'avevamo detto, mi pare questo. E quindi ci sembra che tutto passi attraverso un processo. Noi, nella nostra tradizione occidentale, pensiamo, ma non è tutto sostenuto dalla parola di Dio, che il Figlio di Dio si sia fatto uomo per venire a guarire il peccato di Adamo. È così. Ma nell'intenzione di Dio, secondo l'Oriente, ed è giustificato dalla parola di Dio, tra poco richiamerò il testo, l'intenzione di Dio nell'incarnazione non era quella della guarigione della ferita di Adamo, che Dio non aveva neanche messo in conto, perché pensava che Adamo fosse capace di una fiducia totale. L'incarnazione del Logos, del Verbo, del Figlio di Dio, era già pensata da Dio, fin dall'inizio. Cioè il termine e il compimento della creazione sarebbe stata l'incarnazione del Figlio di Dio. E in Lui trovavamo la nostra pienezza. Lettera ai Colossesi, noi siamo stati predestinati in Cristo. Quindi significa che siamo l'immagine di Cristo, del Logos. Però l'uomo, noi, Adamo, nell'esercizio della sua libertà, che ha rifiutato per sfiducia ciò che Dio gli ha proposto, ha dovuto spingere Dio comunque all'incarnazione, ma per redimere dalla caduta. Diciamo che ci è arrivato comunque, ma da una strada più lunga, e dovendo assumere, non trovando in Lui il compimento, ha dovuto assumere la condizione dell'Adamo ferito per poi guarirlo con la sua morte e con la sua risurrezione. E lo vedremo, questo è il termine dell'opera della sua misericordia. Un Dio dunque che compie quest'opera per gratuità, prima opera della sua gratuità. Secondo, guardate questa immagine, si capisce? Si capisce l'immagine evocativa? La cacciata, vero? E oltretutto si parla di cacciata. Guardate, c'è un serafino, sei ali, con la spada, che sta scacciando Adamo ed Eva. Vi piace questa immagine? Mia tanto. Io mi ricordo che ero curato a Borgo Milano, chiesa di Maria Immacolata, e sulla parte in fondo della chiesa, quella che avete voi alle vostre spalle, c'era proprio la cacciata di Adamo. Quindi noi preti, ogni volta che celebravamo la messa, davanti sto angelo che mandava via Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Ma in realtà non è che l'uomo sia stato cacciato, tutt'altro. Vediamo che cosa ha fatto Dio. Ha cercato di curare le ferite di Adamo. Il Signore Dio, dopo il peccato, fece all'uomo e sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Dopo ci ritorneremo su questa espressione. Poi il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Sembra qua, l'abbiamo già visto, vi ricordate questo testo? Sembra quasi che ci sia la gelosia di Dio. Provate a pensarci bene, scusate. Se prima Dio ha pensato di dare all'uomo anche di partecipare dell'albero della vita, va bene? Perché dopo la caduta gli dice no, tu questo non lo mangi più? Che senso ha? Per castigo. Ti castigo. Tu non devi più mangiare del frutto dell'albero della vita. Ma non ha senso. O no? Non ha senso. I padri, ve l'ho già detto, rispondono molto bene a questa domanda. Dio non ha cacciato Adamo ed Eva dal paradiso, ma per misericordia ha impedito che dopo la caduta tornassero a mangiare del frutto dell'albero della vita, perché la decisione che hanno compiuto di sfiducia nei confronti di Dio, se avessero mangiato del frutto dell'albero della vita dopo quella scelta sarebbe stata come definitiva, una scelta di rifiuto. Cerco di spiegarmi meglio, capisco che è sera, ma è molto importante. Scusate, perché noi dopo il peccato abbiamo la possibilità della redenzione e gli angeli invece decaduti non hanno la possibilità della redenzione? Ci avete mai pensato? Mi state seguendo? Sì? Vi rispondo. Allora, intanto io credo, spero che crediamo negli angeli, non quelli con le ali, no? Sono le presenze che Dio ha tutto il diritto di crearsi una... Gesù stesso dice, no? Se il Padre mio volesse, o se io volessi avrei schiere di angeli che vengono a prendere la mia difesa. Quindi sono il prolungamento dell'azione di Dio, questi esseri spirituali a servizio di Dio e dell'uomo, oltretutto. Essendo esseri spirituali, sono esseri liberi come noi. Ma la loro libertà si gioca in una totalità proprio perché sono esseri spirituali, o per il sì o per il no. Quindi la loro scelta è definitiva. È chiaro? Chi ha detto di no, sapete la storia, no? Di Lucifero come la intuiamo soprattutto da un passaggio del profeta Isaia e da quanto dice Gesù nel Vangelo. E viene anche dai testi apocrifi. Poco conosciamo perché c'è stata la caduta di questo angelo, di questo essere spirituale. Sappiamo qual è la caduta, il motivo. Più che voler essere come Dio, che oltretutto sappiamo che è l'essere più luminoso di tutti, sapete che la parola Lucifero significa portatore di luce. Ma c'è un testo, i testi apocrifi, che non sono riconosciuti canonicamente dalla Chiesa, non sono tutti da buttare via, c'è una teologia in molti passaggi. In un testo apocrifo si dice così, che nel momento in cui Dio ha creato l'uomo, come vertice della creazione, gli esseri spirituali vengono prima della creazione dell'uomo. Quindi ogni atto creativo successivo dice che ciò che esce dalle mani di Dio ha una qualità superiore all'essere precedente. Sono concatenati comunque, su questo non c'è dubbio. Ci siamo fino qua? Benissimo. E probabilmente non conoscerete un testo che tra poco vi richiamerò. Dice questo testo apocrifo che quando Dio ha creato l'uomo, l'ha presentato a tutti gli esseri spirituali, a tutte le schiere angeliche, perché lo adorassero, perché è l'opera più bella uscita dalle sue mani, testo apocrifo. E si dice che Lucifero si sarebbe rifiutato, perché avrebbe detto, no, l'essere più bello uscito dalle tue mani sono io. Perciò è scatenata l'invidia nei confronti dell'uomo. Ecco perché ha tentato di sedurre, tenta di sedurre l'uomo, per cercare di occupare il suo posto. È il Satana quello che vuole prendere il nostro calcagno, come ha fatto Giacobbe sostanzialmente con il suo gemello, prendere il posto dell'altro. Noi non abbiamo tanta consapevolezza di questo, ma l'Apostolo Paolo nella prima o seconda lettera ai Corinzi, se mai vedrò la citazione, dice addirittura, per capire qual è la collocazione dell'uomo rispetto agli angeli, non sapete che noi giudicheremo gli angeli? Sapevate questo testo della scrittura? la grandezza dell'uomo. Qualche cosa di straordinario, rovinato certamente, ma Dio non può smentire il dono che ha fatto all'uomo. Allora perché ha impedito, ripeto, per impedire che nel momento in cui avesse mangiato del frutto dell'albero della vita, la scelta dell'uomo nel suo rifiuto di Dio diventasse come quella degli angeli, definitiva. Allora non ci sarebbe più stata redenzione. Dio no, per misericordia copre l'uomo, gli fa delle tuniche di pelle, che è la condizione della fragilità, per poter tornare alla polvere e per poter ricreare l'uomo. Quindi tutto ciò che Dio fa è un'opera della sua misericordia. Ma vediamola anche, lo fa con qualche d'un altro, sempre due. L'immagine la riconoscete? Caino e Abele. È bello quello che ha fatto Caino nei confronti di Abele? No. Dio avrebbe dovuto castigarlo? E lo castiga? Non lo castiga. Leggiamo che cosa dice il testo. Disse Caino al Signore, dopo vi ricordate, dov'è Abele tuo fratello? Sono forse il custode di mio fratello? Il sangue di tuo fratello grida dal suolo della terra. Allora Caino si risveglia e dice: troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse. E questa la dice lunga rispetto alla misericordia di Dio nei confronti del Caino di oggi. Sono tutte le persone che compiono delitti. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E addirittura mette un segno per dire: anche questo è mio figlio, state attenti a come fate a toccarlo. E qui vi provoco, perché già dall'Oriente, l'Oriente ci aiuta sempre a crescere, dice, senti bene perché è tremendo quello che dice i padri, Dio ha chiesto conto di Abele a Caino. Alla fine della storia Dio chiederà conto di Caino ad Abele. Che cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Qua lascio aperto le porte, avete già capito che cosa vuol dire imitare la misericordia di Dio. Noi abbiamo l'idea del castigo, non del recupero, del castigo. Dio non ha mai l'idea del castigo, ha l'idea del recupero. Mi pare che sia più che sufficiente, è vero o no? Andiamo al terzo, questo riconosciamo chi è? Noè, e riconosciamo che c'è un arcobaleno. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò il cuor suo. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Poi arriva il diluvio famoso. Come l'abbiamo interpretato noi il diluvio? Un po' come abbiamo interpretato la cacciata del paradiso, o no? Un castigo di Dio per tutti gli uomini. Perché leggiamo quelle pagine con il nostro contesto, e anche i traduttori l'hanno fatto, i traduttori. Perciò sembra che tutto sia un castigo. Ma scusate, se è un castigo e si dice voglio eliminare, doveva eliminare assolutamente tutto, basta, non voglio più saperne. E poi cosa c'entrano questi poveri animali che non hanno peccato? Perché devono essere eliminati tutti? Ci sono due forti immagini qua sotto. La prima, il legame con gli animali. Noi siamo un tutt'uno, c'è una catena. Quindi gli animali, poveretti, partecipano con noi di ciò che noi compiamo, della nostra responsabilità. Lettera ai Romani. La creazione stessa geme e soffre nelle doglie del parto, nell'attesa del mondo futuro, perché è stata sottoposta alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha fatta cadere. Chi è colui che l'ha fatta cadere? È Adamo, siamo noi. Perciò tutta la creazione cade, tutto ciò che fa parte della creazione. Secondo pensiero, L'intento di Dio di cancellare questo pentirsi e prendere da un piccolo ceppo, da Noè, dalla sua famiglia e da alcuni animali, è come dire: prendo un pochino di lievito dalla pasta della realtà che ho già creato, elimino la pasta vecchia e spero che con questo piccolo lievito ricominci una creazione nuova come l'avevo sperata. Perciò il diluvio non è una condanna, è come una nuova creazione. Prendo un seme e lo ripianto. Mi sono spiegato? Ma noi abbiamo sempre l'idea che Dio castiga, cancella e castiga. Assolutamente no. Andiamo sotto. Addirittura, sentite, questo testo, anche questo lo conosciamo poco. Perché noi pensiamo sempre di essere gli unici destinatari dell'opera della salvezza e dell'amore di Dio. No. Anche gli animali. Passa dopo il diluvio, arriviamo a Genesi 9, Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Al punto che il diluvio diventa un'immagine del battesimo, che è una sepoltura di ciò che è vecchio, è una morte, ma per una rinascita. Il diluvio è stata sì una morte, ma del male, per far nascere il bene. Ma noi abbiamo ancora le categorie che Dio punisce. Dio non punisce, Dio elimina il male, ma vuol far germinare di nuovo il bene. Al punto che è bello, no? Si pentì e qua addirittura fa un'alleanza, viene chiamata l'alleanza noachica con Noè. E pochi ricordano che è un'alleanza con tutta la creazione, non solo con l'uomo, anche con gli animali. Gli animali sono creature di Dio. Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Immaginiamoci nei secoli passati questo segno che suscita ancora la nostra ammirazione. Quando vediamo l'arcobaleno siamo tutti ammirati, tutti ammirati. Io mi ricordo di aver fatto un'omelia proprio qua su questo, citando i due significati dell'arcobaleno. Il primo indica un ponte, no? Tra il cielo e la terra, quindi un Dio che vuole comunicare con gli uomini, l'alleanza. Ma vi ricordate che richiama anche l'arco? L'arco è uno strumento di guerra, chiaro? Se io voglio usare l'arco e lo tiro in questa direzione, chi è che riceverà la freccia? Voi che mi siete davanti. Dio come ha teso l'arco? In giù verso la terra o in su verso se stesso? Vedete il capovolgimento delle nostre mentalità. Chiaro fino a qua? Bene, adesso procediamo più speditamente. Questo è un personaggio che conosciamo tutti, che è Abramo. Anche con Abramo Dio compie un'opera di misericordia, l'alleanza con Abramo. Vi ricordate che Abramo non ha discendenza, però si è fidato di Dio. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore, e sapete quanto ci tengo, in visione la parola, non ha visto immagini, ha visto, cioè udito la parola. Non temere Abram, io sono il tuo scudo. Dio che dice ad Abram e a me e a noi, io sono il tuo scudo. A cosa serve lo scudo? Per difendersi, no? Per proteggersi. Dio è il nostro scudo. Vi ricordate che cosa ha detto Gesù ieri? Diceva, sì, conosco le mie pecore, per le pecore conosco la mia voce, nessuno potrà strapparle dalla mia mano e nessuno può strapparle dalla mano del Padre mio. Lui è il nostro scudo, il nostro difensore. Addirittura, vi ricordate che c'è un salmo che dice che Dio ha liberato il suo popolo sollevandolo su ali d'aquila. Vi ricordate? E ci sono, secondo una tradizione antica che non sappiamo se sia vera, che l'aquila porta i suoi piccoli sul dorso non solo per insegnare loro a volare, ma per difenderli dalla freccia del cacciatore, perché se il cacciatore colpisce l'aquila, l'aquila muore, ma planando riesce a salvare i suoi piccoli. Dio ci ha portato e ci porta su ali d'aquila, e lui l'aquila, perché è pronto ad esporre se stesso alla freccia del male, purché nulla ci possa toccare e ferire. Io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Poi lo condusse fuori, gli disse: guarda in cielo, conta le stelle se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. E gli credette al Signore, che glielo creditò come giustizia. E poi vi ricordate che per fare l'alleanza gli fa prendere quegli animali, li fa tagliare a metà, l'abbiamo sentito nel tempo di Quaresima, seconda domenica di Quaresima, il testo parallelo era la trasfigurazione di Gesù, in cui anziché passare in mezzo agli animali e entrambi contraenti, era un rito imprecatorio: mi accada come di questi animali se io non sarò fedele al patto che ho concluso con te. Lo dovevano fare tutti e due. In questo caso è solo Dio che passa attraverso il segno della fiamma per dire che con Abramo, con me, con te, con tutta l'umanità, egli sarà fedele alla sua alleanza, perché giura su se stesso, perché sa che noi siamo infedeli, ma ha misericordia fino a questo punto. Questo è un testo, un'immagine di Chagall, lo comprendiamo, si capisce che è il passaggio del Mar Rosso, del popolo di Israele, la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Vi ricordate, anche questo l'abbiamo già visto, quello che Dio dice a Roveto Ardente, parla dal Roveto: ho visto, conosco le sofferenze. Però c'è un passaggio che pochi conoscono e viene dalla tradizione ebraica. Mi ricordo che avevo commentato questo testo in un ritiro per il clero a San Fidenzio, a Verona. Un passo poco conosciuto. Premessa già richiamata in altri contesti, ma anche questa vale la pena risottolinearla. Per gli ebrei la parola di Dio è fatta dalla Bibbia scritta e dalla tradizione orale, e ha lo stesso valore anche la tradizione orale. Oltretutto, adesso ho sentito alla radio qualche tempo fa, la tradizione orale è raccolta nel Talmud. Il Talmud è la Bibbia intera per gli ebrei, scritta e orale, che è diventata anche scritta, ed è un tesoro. È stata tradotta in italiano per la prima volta e spero di avere il più presto quel libro tra le mani. Che cosa dice il Talmud del passaggio del Mar Rosso, in più rispetto a quello che noi conosciamo dalla Bibbia e che spesso suscita giustamente, legittimamente, la reazione di molti? Perché nel momento in cui il popolo di Israele passa, vi ricordate, appena è riuscito a raggiungere l'altra riva, mentre gli egiziani lo inseguono, l'abbiamo cantato anche durante la veglia di Pasqua, il mare torna al suo livello consueto e tutti gli egiziani muoiono annegati. Bello o brutto? Beh, insomma, nel momento in cui si passa dall'altra parte, giustamente il popolo di Israele, che è uscito dalla schiavitù dell'Egitto, si mette a danzare e a cantare. C'è il cantico di Miriam: il Signore ha mirabilmente trionfato perché ha gettato in mare il cavallo e il cavaliere. Arriviamo alla tradizione ebraica orale. Si dice che anche gli angeli si fossero messi a cantare e a danzare in cielo con il popolo di Israele, perché finalmente sono passati dall'altra parte. Ma Dio li ha zittiti e ha detto loro: come potete danzare mentre gli egiziani, che pure sono miei figli, sono affogati nel mare? Bello, eh? È chiaro che l'interpretazione della Sacra Scrittura ci dice che è stata l'ostilità del Faraone che ha realizzato tutto questo. Ma noi sappiamo chi fa le guerre. Le guerre le decidono i grandi, ma chi è che muore in guerra? Quelli che devono obbedire ai comandi e che non hanno nessuna colpa. Quegli egiziani non avevano nessuna colpa. È interessante. Vedete che allora la scrittura si spiega con la scrittura e le immagini che ci focalizziamo dentro nella nostra mente sono molto diverse rispetto a quelle che quante volte, anche recentemente, uno mi dice: ma io ho cominciato a leggere la Bibbia, ma per carità mi sono tirato indietro subito, perché di fronte a tutte queste devastazioni, è chiaro, se non abbiamo le chiavi di lettura rischiamo di leggere un volto di Dio che non è più quello della misericordia, ma quello di un Dio guerriero tremendo, mentre un Dio della misericordia. Bello, no? Anche questo. Come potete danzare e cantare mentre anche gli egiziani, che pure sono miei figli, stanno morendo? Questa è un'immagine forse poco conosciuta. Il personaggio al centro è Mosè, che sta battendo la roccia durante l'uscita del popolo di Israele per far uscire acqua. Perché? Vi ricordate che il popolo di Israele, durante il lungo cammino dopo aver passato il Mar Rosso per arrivare alla Terra Promessa, durerà 40 anni, hanno sofferto la fame, hanno sofferto la sete. Allora, per la fame, manna e quaglie, vi ricordate? La manna, questo cibo particolare, le quaglie perché avevano desiderio anche di carne. Pochi conoscono la questione dell'acqua. A un certo punto hanno una sete da matti e si sentono morire. Allora imprecano contro Dio e anche contro Mosè. Mosè si fa intercessore, va da Dio e dice: sto popolo sta morendo. Dio gli dice: il Signore parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi. Attenti, perché qui c'è un'immagine straordinaria, poco conosciuta. Parlate alla roccia sotto i loro occhi ed essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè e Aronne radunarono l'assemblea davanti alla roccia. Mosè disse loro: ascoltate, o ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia? Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza. Ne bevvero la comunità e il bestiame. Fermiamoci qua, non leggete la parte sotto. Che cosa ci dice questo? Che Dio è sempre pronto a camminare con il suo popolo, con noi. È pronto a saziare la nostra fame e a saziare la nostra fede. Al punto, tutti vi ricordate il testo dell'Apocalisse di ieri, che quando giungeremo alla Gerusalemme celeste non ci sarà più fame, non avranno più fame, non avranno più sete, perché saremo saziati definitivamente. Ma intanto ci accompagna. Quindi Dio vuole accompagnare, fa cammino con noi, fa strada con noi, vede i nostri bisogni, oltre le nostre necessità, ci sazia. Bene, secondo, vi ho già detto e lo ripeto, che secondo gli ebrei, oltre alla Bibbia scritta, c'è anche quella orale. E c'era, quest'acqua la trovavano ovunque nel deserto, al punto che la tradizione dice che la roccia da cui era scaturita quest'acqua seguiva il popolo di Israele, lo seguiva, la seguiva. È talmente vero che la Bibbia orale faceva parte, fa parte della tradizione, che sentite che cosa dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi sotto. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube. La nube era, vi ricordate la nube quando scendeva sulla tenda, quindi sotto la gloria di Dio che accompagnava. Tutti attraversarono il mare, Mar Rosso, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, la manna. Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, l'acqua della roccia. Attenti bene, bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Addirittura capire che Dio ha fatto azione di salvezza, di misericordia fin dal popolo di Israele, ma fin dalla creazione, tutto in Cristo. D'altra parte, l'opera della creazione è Dio che la decide, ma chi è che la compie? Il Cristo. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Quindi Quindi già il Cristo ha accompagnato il suo popolo fino a quel momento. Quindi un Dio che cammina con il suo popolo lo nutre attraverso la manna, le quaglie, l'acqua, e quest'acqua è un'acqua spirituale. Ci stiamo ormai procedendo, le cose principali che abbiamo detto. Questo è Davide con il profeta Natan. Allora, Davide a sinistra e Natan è il personaggio più grande. Questo è Natan, il profeta, e questo è Davide. Tra poco leggeremo. Che cosa ha fatto Davide? Davide ad un certo punto, quando il popolo di Israele si è stabilizzato, aveva creato una reggia per lui, una reggia molto sontuosa. Il popolo di Israele ormai era sedentario, ma Dio era ancora in una tenda, vi ricordate com'è la tenda? Allora Davide dice a Natan: beh, io voglio fare un bel tempio al Signore, una bella casa al Signore. Bravo, penso che il Signore sarà contento. Si arriva di notte, il profeta Natan, il profeta era sempre al servizio del re, riceve questa visione da Dio: di a Davide che non mi faccia una casa, di queste parole a Davide, questa è l'alleanza con Davide. Tu farai una casa a me, io sono stato pellegrino, nomade con il mio popolo per sempre, non ho mai abitato una casa fatta di cedro, ma io farò una casa a te, cioè una discendenza, si gioca sul termine di casa. Quindi un Dio che è disposto ad abitare ancora in una tenda, pur che l'umanità rappresentata in Davide abbia stabilità, abbia vita. Cosa facevano le nostre mamme, le nostre nonne una volta, quando era poco da mangiare? Preparavano da mangiare, davano da mangiare ai figli, al marito, magari non si sedevano a tavola, c'era poco da mangiare, il marito e i figli dicevano: tu cosa mangi? Io ho già mangiato. Erano pronte persino a togliersi il pane di bocca dopo aver faticato, e così io ho sentito tante storie, o no? O magari mangiavano poco, ma che non mangiasse il pane per i figli. Dio è disposto a togliersi il pane di bocca purché non manchi a noi, cioè abita, è disposto ad abitare ancora come un nomade purché noi abbiamo stabilità. Vedete che torniamo ancora a mettere in evidenza i volti di Dio completamente diversi da quelli che ci siamo focalizzati. Questa è la creazione di Adamo, ma la creazione di Adamo per noi è diventata nuova quando il Cristo si è fatto uomo, morto e risorto, e si è donato completamente a noi. Il testo che adesso vediamo è pure poco conosciuto, anche se io lo cito spesso. Perché nel Natale, quando celebriamo l'incarnazione del Figlio di Dio, diciamo perché il Figlio di Dio si è fatto uomo, con il canto, che è un'espressione dei padri: Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Questo è quello che cantiamo noi con molta semplicità, ma con molta densità. I padri dicono, traduco subito: Dio si è fatto sarcasoforo perché l'uomo si faccia pneumoforo. Adesso ci arrivo. Sarx, carne, portatore della carne. Dio si è fatto portatore della carne, cioè si è fatto uomo, perché l'uomo diventi portatore dello spirito. Siamo divinizzati, stiamo increscendo nell'opera della misericordia. Leggiamo Seconda Pietro: la sua potenza divina, la potenza divina del Padre, ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo, la morte e risurrezione di Cristo, ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina. Diventiate partecipi della natura divina. Diciamo nel credo che Dio, Cristo, è della stessa sostanza del Padre, ma si è fatto uomo, è diventato della nostra sostanza. Perché è diventato della nostra sostanza? Perché noi possiamo portare la sostanza del Padre, la natura divina. Possiamo procedere, abbiamo gli ultimi due gradini. Qui vediamo un angelo che sta tagliando le teste di questa bestia. È il libro dell'Apocalisse. Adesso ormai stiamo anticipando profeticamente quelle che saranno le ultime opere della misericordia di Dio. Leggiamo, liberazione definitiva dal male e dalla morte, Apocalisse al capitolo 20. Anche qui opera della misericordia e opera di Dio. Vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. Sul trono c'è il Cristo, E i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in quei libri. Il mare restituì i morti che esso custodiva, la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, quella definitiva, lo stagno di fuoco. Fermiamoci qua. Opera definitiva della misericordia di Dio, eliminare il male, la morte, gli inferi per sempre. È più bello di questo. E poi c'è questo versetto che è ambiguo. E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. È spaventoso, se uno non è scritto, chi non è scritto? Ma ve l'ho già detto, penso che qualcuno se lo ricordi, in greco non c'è scritto chi e chi non risultò scritto, ma c'è e se qualcuno non risultò scritto. C'è quel se lì. Capite la differenza? Chi vuol dire che c'è già scritto qualcuno. Se vuol dire che può anche esserci scritto nessuno. Perché Dio non scrive i nostri nomi sul libro della morte. Ha scritto i nostri nomi sul libro della vita. È abbastanza chiaro? Arriviamo all'ultimo quadro, poi se avete delle domande. L'angelo mostra all'apostolo Giovanni la Gerusalemme nuova, la città santa, ultimo atto della misericordia di Dio. È una miniatura, molto bella, vedete? Sulla destra la nuova Gerusalemme che poggia su queste nuvolette perché non c'è più né cielo né terra, e l'apostolo Giovanni che vide è l'angelo che gliela mostra. È la glorificazione definitiva dell'umanità in Cristo. Sentite le immagini, sono le ultime immagini dell'Apocalisse, ci riportano alle prime immagini della Genesi, il nuovo paradiso, dove c'era l'albero della vita, vi ricordate? Dal quale l'uomo era stato privato per misericordia, dopo che è stato redento gli viene riconsegnata la possibilità di cibarsi dell'albero della vita. Mi mostrò poi un fiume di acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Quindi si capisce, da Dio. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte all'anno. Mi ricordo che quando abbiamo studiato questo testo, quindi più di 40 anni fa, ci chiedevamo com'è possibile in mezzo alla piazza della città da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 frutti. Riuscite a focalizzare questa immagine? No, neanche noi. Allora immaginatevi che dal trono di Dio scaturisce questo albero, questo fiume. C'è l'albero al centro. Il fiume si divide da una parte e dall'altra dell'albero. Quindi l'acqua e l'albero sono lo stesso dono. Acqua di vita e albero della vita sostanzialmente. Da frutti 12 volte all'anno vuol dire che è sempre, non c'è soltanto una stagione, si può andare là sempre e si raccoglie il frutto. Noi abbiamo privato Gesù dei frutti della nostra vita, no? Viene a cercare i frutti nella nostra vita e spesso non li trova, noi in lui li troviamo sempre. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni, non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto, porteranno il suo nome sulla fronte. Vi ricordate che anche addirittura Caino era stato messo un sigillo dal Dio perché nessuno gli facesse male. Arriviamo al compimento di appartenenza. Potremmo dire che la nostra immagine finalmente si è focalizzata, si è perfettamente realizzata per grazia di Dio. Quindi porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, non è la notte astronomica, è la notte del male, è la notte del non senso, è la notte del caos, è la notte della morte. Non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Questi, cari fratelli e sorelle, sono i segni delle opere della misericordia di Dio, dalla creazione al compimento della nostra storia. La lieta notizia di un'opera di Dio che è soltanto vita, amore, gloria, glorificazione. Metteteci dentro quello che volete. Domande? È stato un bel excursus, eh? Spero anche che l'abbiate gustato, spero. Allora, intanto, finché ci pensate, se qualcuno avrà desiderio, perché mettere sul foglio tutte queste citazioni diventa abbastanza impegnativo, questo, come si chiama, PowerPoint, lo carichiamo anche sul sito della parrocchia, quindi uno, se vuole, può andare ad aprirselo e a scaricarselo e a rileggerlo tutto. Va bene? Qualche domanda? Questo Dio che compie misericordia è proprio il Dio che noi abbiamo portato, portiamo dentro di noi da sempre? Sentiamo la Loretta.
Andrò, è un po' difficile, nel senso che mi viene in mente quello che dicevano anche i nostri nonni e genitori, manco se sa più se sa, anche nella fede, cioè una fede proprio piccola da bambini, perché così sono cose da vertigini. E nello stesso tempo mi dicevo, ma come possiamo noi interpretare il pensiero di Dio? Vabbè, i profeti... Perché noi interpretiamo il pensiero di Dio? Siamo sicuri? Sì. Adesso, tutto quello che lei ci ha spiegato, cioè tutte le chiavi di lettura di tutte... ma noi siamo piccoli di fronte a Dio, come possiamo immaginare di conoscere il suo pensiero?
Allora, possiamo conoscerlo perché Dio si è rivelato, abbiamo questa grande rivelazione. La rivelazione però si affida anche allo studio, perciò se noi ci accontentiamo soltanto di storielle narrate, siamo abbandonati ai frutti di una storiella. Se invece, come stiamo facendo questa sera, come abbiamo fatto nella catechesi, cerchiamo di diventare scrutatori delle scritture, agganciandoci a quanti ci hanno preceduto e facendo tesoro della loro ricerca, la nostra fede può approfondirsi, perché anche in un rapporto d'amore una delle dimensioni fondamentali prima di decidersi l'uno per l'altro è conoscersi. Grande errore che fanno tanti giovani oggi, che cos'è? Che si decidono l'uno per l'altro prima di conoscersi e diventa un disastro. Anche il rapporto con Dio diventa un disastro, perché quando è che noi possiamo legarci in un rapporto di fedeltà o accettare il rapporto di fedeltà di Dio con noi? Quando abbiamo imparato a conoscerlo e abbiamo imparato a conoscerci noi in Lui. Quindi queste chiavi di lettura sono fondamentali, secondo me. Dicevamo, prego. Certo, esatto, allora è una delle grandi opere, perché noi abbiamo cercato, io ho cercato di focalizzarlo in 10 tappe, ma tutta la storia della salvezza è opera di Dio, ma per comprenderla Gesù stesso ha detto che avremo bisogno dello Spirito, verrà lo Spirito e vi condurrà alla verità tutta intera, quindi colui che apre all'intelligenza delle scritture è lo Spirito, ma è fondamentale, perché altrimenti che Dio conosciamo? È il Dio che si è manifestato o il Dio che continuiamo ad avere davanti a noi per le proiezioni che ci siamo fatti di Lui? Per esempio il termine di castigo noi ce lo portiamo dentro, come i termini, l'abbiamo detto anche negli incontri di catechesi precedenti, il discorso dei meriti.
Mi riferisco riferisco al diluvio universale. Ecco, Noè è stato salvato, diciamo, insieme alla famiglia, gli animali, e tutti gli altri sono morti così. C'è stata la misericordia di Dio anche in questo fatto che sono morti tutti.
Noi abbiamo ancora l'idea che usciamo un po' dalle nostre categorie, perché di fronte ad una lettura del genere la nostra prima immagine va ai morti, poverini, mentre, vi dicevo, diventa simbolo del male, viene eliminato il male e si cerca di far nascere da un seme. Noè ha trovato grazia presso Dio perché era un uomo giusto, da questo seme far ripartire la creazione. Questo è ciò che ci vuole dire il testo. Non ci vuole far preoccupare delle sorti di quelli che sono periti, perché il simbolo anche del faraone nell'esodo diventa simbolo del male. Quindi è chiaro che il faraone era un uomo come noi, quindi è un poveretto come noi, come Caino per sé. Ma non ci vuole dire questo la scrittura, dobbiamo leggerla con l'intenzione che ha la scrittura, ma noi invece siamo condizionati dalle emozioni quando leggiamo, quindi ci facciamo delle immagini e cominciamo a prendere delle parti, delle sorti. Diventa pericoloso però, perché rischiamo di non cogliere quello che il testo ci vuole dire. Allora, nel caso del diluvio, non vuole dirci preoccuparci di quella che è la sorte di quelli che sono morti, vuole dirci prendiamo le distanze, facciamo una sepoltura del passato sbagliato e facciamo partire una creazione nuova. È come prendere, dicevo, un seme buono e rimpiantarlo, tirando via. Quando noi abbiamo delle mele marce vicino alle mele buone, che cosa si fa perché non contagino le mele buone? Si tira via la mela marcia. L'idea è un po' quella, tiriamo via il marcio, come nell'Apocalisse. Che cos'è che viene eliminato? Non vengono eliminati i peccatori, viene eliminato il male, il peccato. Dio non vuole mai eliminare l'uomo. L'immagine che viene dal diluvio è proprio questo, l'intenzione di una nuova creazione. D'accordo? Quindi sicuramente che sta la misericordia come la intendiamo noi, ma non è questa l'intenzione del testo.
Immagine, perché poi lì quando dice chiunque mi incontrerà vuol dire che non c'erano solo.
Oh, ma certo, ma addirittura si sposano dopo, no? Si sposano Caino ed Abele, con chi si sposano? Con le sorelle. È chiaro, su questo penso che non avete dubbi, che è una narrazione per farci capire alcune cose. Non è che sia partito tutto da Adamo e Eva, perché poi si sposano. Con chi si sposano? Hanno figli e figlie? Cioè, è per quello che ripeto. L'ho detto tante volte anche durante il percorso del pellegrinaggio che abbiamo fatto insieme. Basta fede da bambini, vero? Cioè queste immaginette, cioè questi quadri biblici sono simbolici per dirci alcune verità di fede che ci aprono alla comprensione della presenza di Dio, dell'azione di Dio e di quanto siamo preziosi noi per Dio. Quindi bisogna decodificare quello che ci vuole dire il racconto. Il racconto non ci dice come sono avvenute le cose, sarebbe ridicolo, insomma. Chiaro? Va bene? Sicuramente sono certo che avrete tantissime domande, perché di solito è così, la Lucia, quando si toccano questi argomenti, si danno delle chiavi di lettura diverse da quelle che sono scontate, nascono domande. Certo, capisco che bisogna metabolizzarle e focalizzarle, ma sono sicuro che avete tante domande, perché dopo vengono sempre.
Scusi, è solo una piccola curiosità. Tutte le razze che siamo in questo mondo sono venute create o venute dopo?
Allora, diciamo, quando diciamo sì, l'idea è siamo nati tutti da un uomo solo e è andato avanti, questo è. Allora, non sappiamo com'è, sappiamo che comunque le scoperte ci dicono tante cose nuove, sempre di più, perché sembrava di aver scoperto un pochino il nostro progenitore più antico, no? Dopo se ne scopre un altro. Allora, noi non sappiamo, non vogliamo dare alla Bibbia, sarebbe un errore enorme, un valore scientifico, ha un valore teologico, quindi non ci dice come è stato creato l'uomo, non lo sappiamo. e sia chiaro, ci dice quella che è l'intenzione di Dio nel creare l'uomo. Quando diciamo uomo intendiamo umanità, chiaro? Quindi non è che abbia scelto, anche perché ciò che ha commesso Adamo l'ho commesso anch'io, l'avete commesso anche voi, lo commettiamo tutti. Ciò che ha commesso Caino, anche se non ho ucciso nessuno, ho fatto anch'io, anche noi, perché uccidiamo con le parole, sono quadri interpretativi per dire il Caino che c'è in me, l'Adamo che c'è in me. È chiaro? Quindi Adamo rappresenta l'umanità con tutte le sue fragilità, come il Cristo, lo dice bene la lettera ai Romani, rappresenta il nuovo Adamo. Ecco che noi dobbiamo diventare somiglianti in lui. L'interrogativo è chiederci: noi somigliamo ancora di più al primo Adamo, a Caino, o al nuovo Adamo e al nuovo Abele? Perché ho detto che se vogliamo comprendere quali sono le opere della misericordia che dobbiamo compiere, dobbiamo trovare un modello. Il modello, siamo partiti da questo, è Dio, e abbiamo cercato di capire come Dio agisce. Il Figlio è venuto a narrarcelo completamente. Perciò, se noi comprendiamo l'intenzione che ha mosso, continua a muovere Dio nei nostri confronti, troveremo anche la motivazione per fare anche noi opere di misericordia, attingendole proprio da quello che abbiamo imparato. Va bene? Va bene, domani sera sarà un pochino meno sostanzioso e anche un pochino più semplice. Ma ritenevo non importante, fondamentale, l'introduzione, fatevi imitatori di Dio, questa parola forte, e capire che cosa possiamo imitare di Dio. Quindi tutta la narrazione dell'opera di Dio, dall'Adamo fino alla Gerusalemme celeste, tutto è veramente misericordia, ciò che esce dalle mani di Dio. Va bene? Grazie della vostra attenzione.